Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi presentiamo un'associazione molto particolare, si chiama Go Winners, Women in Research, quindi donne nella ricerca. Diciamo che quando parliamo o pensiamo alla ricerca scientifica immaginiamo laboratori, microscopi, provette, ma c'è un mondo spesso silenzioso che sta cambiando volto alla scienza, quello delle pazienti, donne che portano la loro esperienza, che raccontano ciò che funziona, ciò che non funziona nelle cure, donne che diventano una parte attiva nei progetti appunto della ricerca, aiutando i ricercatori, i medici a capire che cosa serve davvero nella vita di tutti i giorni. Questo è un po' lo scopo di Go Winners. Ne parliamo oggi con la professoressa Maria Luisa Gasparri, che è ginecologa, senologa e caposervizio presso l'ente ospedaliero cantonale e responsabile del servizio di ricerca clinica del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
E poi con lei ci sono anche Elena Faresin e Elisa Luzzi, che sono delle pazienti, ex pazienti, che stanno partecipando, hanno partecipato anche quando non stavano bene, lo scopriremo, a questo nuovo modo di fare ricerca. Però lascio proprio a lei, professoressa, il compito di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di che cosa si tratta esattamente.
Grazie. Allora, l'obiettivo di questa associazione, che è un'associazione aperta a tutte le donne che vogliono conoscere le attualità sulla salute femminile, certe che il canale di comunicazione sia veritiero e fondato su dati scientifici che vengono presentati in chiave divulgativa, comprensibile e traducibile nella quotidianità. Il messaggio vuole essere scienza per tutti, non solo per alcuni. E inoltre vuole essere un motore trainante l'apertura di nuovi studi clinici che contemplino una fase di revisione da tutte quelle donne volontarie che desiderano contribuire nel disegno di nuovi studi, costituendo quel tassello in più, ultimo nella scala dei controlli, ma a mio avviso fondamentale, che offre un sigillo di una ricerca di qualità, rispettosa della individualità di ogni paziente e che ritengo valorizzi il vissuto di ogni donna e rafforzi la fiducia verso il progresso e verso l'innovazione.
Insomma, un progetto davvero estremamente importante. Oggi cerchiamo di capire che ruolo possono appunto avere le pazienti nella ricerca, perché è importante ascoltarle e soprattutto come cambiano poi gli studi clinici quando sono le donne a guidarne una parte, perché anche questo è molto importante. Lei, dottoressa, professoressa, a capo di questi team di ricerca, si è accorta dell'importanza di questo scambio e questa condivisione con le pazienti? Da qui è nato tutto?
Assolutamente, è nato proprio tutto da lì. Senza consapevolezza si perde l'interesse e si perde la fiducia. Non può sussistere un rapporto medico-paziente senza interesse per se stessi né fiducia per le cure. Le racconto un aneddoto. A termine di ogni consultazione io lascio sempre in mano alla paziente che ho visitato una lettera con tutto ciò che è stato fatto, con tutto ciò che lei mi ha detto e con tutte le osservazioni del caso che io ritengo interessante riportare. E mi capitano a volte domande a termine della consultazione in cui la paziente mi dice: ma perché la lascia a me e non al mio curante? Oppure posso leggerlo o devo solo consegnarla a chi mi ha indirizzato a lei per la consulenza senologica? Beh, ecco, questo non è giusto, è un paradigma che bisogna abbattere. La prima persona che deve sapere della propria salute è la donna. E gli studi ad oggi ci dimostrano che la misurazione del parametro di coinvolgimento del paziente correli con risultati migliori anche per quanto riguarda le cure. Ecco, lo stesso lo dobbiamo traslare nella ricerca. Chi è più consapevole e sa che cosa sta facendo parteciperà in maniera più attiva e i risultati finali saranno risultati più efficienti.
Tra l'altro partiamo proprio dal titolo Go Winners. È stato scelto, non è solamente uno slogan.
Sì, è stato scelto. Allora, innanzitutto vuole lanciare un messaggio positivo. Winners in inglese significa vincitrici, vincitori. Ed è anche l'acronimo di Women in Research, cioè donne nella ricerca. E il Go, oltre a fornire uno slancio proattivo, è l'acronimo di ginecologia e ostetricia. Infatti noi ci focalizziamo su quella che è la salute femminile, quello che riguarda la sfera femminile, non perché non vogliamo essere inclusivi dell'altro genere, ma semplicemente perché da ginecologa chiaramente le mie sfere di competenza non ruotano intorno alla donna e quindi ci siamo concentrati su questo.
Ecco, voi fate ricerca sulla salute al femminile completamente a 360 gradi, tutto quello che la riguarda. Poi oggi comunque le testimonianze che sentiremo da parte delle nostre ospiti, loro sono state colpite da tumore al seno, però appunto voi non vi fermate solamente a quello.
No, assolutamente no. Vogliamo abbracciare tutto quello che riguarda la sfera della salute della donna e infatti, oltre a una serata inaugurale che avremo a breve, abbiamo organizzato nel corso dell'anno degli incontri divulgativi a porte aperte con le donne, dove tratteremo varie tematiche di interesse generale. Per esempio, ne cito alcuni. Tutti noi conosciamo dei farmaci che adesso sono in uso per terapie antidiabetiche che vengono utilizzati fuori dall'indicazione strettamente per la quale il farmaco è prodotto per dimagrire. Bene, uso e abuso. Quali sono i dati che ci dicono che possiamo e che dobbiamo usare nel modo corretto questi farmaci? Oppure l'osteoporosi è un problema diffusissimo, ma cosa ci dicono i dati? Cosa dobbiamo fare noi oggi per prevenirla domani? E stessa cosa la terapia ormonale sostitutiva, per esempio. È realmente tutto oro quello che luccica? È l'elisir di giovinezza? Ecco, per ogni incontro avremo una Women in Research che ci riporterà quelli che sono i dati della letteratura e ci fornirà una chiave di lettura giusta per avere una verità sull'argomento.
Ecco, i dati in generale a tutti noi ce li dicono, li sentiamo al momento, entrano da un orecchio, se ce li richiedono fra un'ora probabilmente non ce li ricordiamo più. Però così, due dati giusto per far capire a che punto è la ricerca in Svizzera.
Allora, è vero, i dati così entrano ed escono, infatti noi non dobbiamo ragionare sui numeri, ma i dati ci servono per elaborare delle analisi. E i risultati di queste analisi noi li condividiamo. Per quanto riguarda la Svizzera, allora non vi riporto i dati, ma vi riporto le conclusioni. Allora, la Svizzera è il leader globale nella ricerca e nello sviluppo. E questo come si traduce? Si traduce con l'essere il paese con la più grande densità di pubblicazioni scientifiche e il maggior numero di brevetti richiesti. Questo è in parte dovuto alla lungimiranza delle autorità nell'allocare fondi per la ricerca, agli elevati standard di istruzione, alle eccellenti infrastrutture che disponiamo. E a questo si aggiunge, per esperienza personale, il contesto stimolante della realtà, per esempio dove lavoro io, in cui l'Università della Svizzera Italiana e l'ente ospedaliero cantonale si stanno muovendo attirando medici ricercatori di alto livello da tutto il mondo, garantendo un elevatissimo livello di cura e innovazione. Perché io non mi stancherò mai di dirlo, ormai è risaputo che un centro dove si fa ricerca è un centro in cui alla paziente viene offerto il massimo livello di assistenza sanitaria, conferendogli la qualifica di centro di eccellenza.
Beh, comunque, come stiamo dicendo, nel vostro tipo di ricerca il ruolo delle pazienti diventa fondamentale e comunque il loro ruolo è sicuramente cambiato profondamente. Non sono più considerate solamente destinatarie degli studi, ma sono sempre più protagoniste attive.
Assolutamente, non può esserci ricerca sulle pazienti senza le pazienti.
Beh, diciamo che sono sicuramente portavoci dell'esperienza anche di tutto quello che sta succedendo, perché le pazienti offrono un contributo che probabilmente nessun medico, nessun ricercatore, per quanto esperto, poi può in realtà dare.
Esattamente. Purtroppo però non sempre tutte le pazienti desiderano partecipare a questi studi e probabilmente, almeno secondo me, gran parte di questa colpa è la nostra, perché non viene fatta un'informazione adeguata. Le riporto un dato, prima interno e poi globale. Il 9.7% delle pazienti che ha ricevuto un consenso informato per aderire a uno studio di ricerca presso il nostro centro, quindi nell'ente ospedaliero cantonale, consenso generico, volto alla volontà di indagare il desiderio di partecipare a uno studio clinico redatto dalla nostra Clinical Trial Unit, desidera non partecipare, quindi firma no, un rifiuto. Questo vuole essere un filtro per non essere intrusivi in chi non desidera partecipare a studi clinici, per cui non si proporrà in un secondo momento uno studio più un consenso più specifico. Può sembrare una percentuale alta, quasi il 10%, ma in realtà dobbiamo pensare che nel mondo i dati della letteratura ci dicono che quasi il 55% degli studi clinici non arriva a termine per insufficiente reclutamento di pazienti. E solo il 40% degli studi di fase 3, e adesso vi dirò cosa sono questi studi di fase 3, riesce a essere completato raggiungendo il numero adeguato di pazienti che vi partecipano. Cosa sono gli studi di fase 3? Sono degli studi che confermano l'efficacia e la sicurezza di un nuovo farmaco o di un trattamento, confrontandolo con terapie già in uso per valutarne benefici, tollerabilità, rapporto rischio-beneficio e le possibili interazioni. Quindi sono estremamente importanti, perché il superamento di questa fase, quindi la conclusione di questi studi, conferisce la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco, piuttosto che all'introduzione di una nuova tecnica di cura, per esempio chirurgica, come standard di trattamento. Ecco, questo è fondamentale, perché se noi non riusciamo a coinvolgere le pazienti negli studi, non riusciremo ad avere risultati per poter andare avanti, ripercuotendosi con un danno sulle pazienti presenti, che magari perdono l'opportunità di ricevere un trattamento innovativo, e un danno sulle pazienti future, che magari non potranno beneficiare dei risultati che si potrebbero ottenere con le ricerche presenti. Quindi in EOC stiamo lavorando molto sulla comunicazione con il paziente, e di questo io sono fortemente fiera. Noi sappiamo che le certificazioni europee richiedono almeno il 5% di pazienti aderenti a uno studio clinico. Il 5%, perché è quel numero che viene considerato adeguato per un centro per poter offrire la giusta quota di studi alle quali le pazienti possono partecipare. Beh, sono molto fiera di dire che nel nostro centro, il Centro di Senologia della Svizzera Italiana, abbiamo chiuso il 2025 con un tasso che supera il 50%. Ecco, questo dato si commenta da solo.
Beh, certo, io tra l'altro ricordo subito i nostri numeri di telefono, così da casa chi desidera fare delle domande, portarci la propria esperienza, poi magari man mano che chiacchiereremo dirci anche che cosa ne pensa, se poi sentendo le storie delle nostre ospiti che adesso chiaramente intervisteremo, se appunto anche chi a casa parteciperebbe a questo tipo di ricerca. Se volete scriverci, il numero per mandare un messaggino via WhatsApp è lo 076 321 1113. Se invece avete voglia di telefonare, raccontarci qualcosa di un po' più corposo, potete farlo allo 0848 030808. Corposo non vuol dire che il messaggio scritto WhatsApp non sia interessante, ma se quello che volete raccontare è lungo, è più impegnativo da scrivere, chiamateci. Allora, un ascoltatore ci ha scritto: mamma mia, con il cuore, che radiolina questa dottoressa, è entusiasta, trasmette entusiasmo e gioia, uno spettacolo ascoltarla, e ci manda un cuoricino. Allora, è arrivato il momento invece di conoscere le nostre due ospiti, dicevo, Elena Farasin e Elisa Luzzi. Loro sono state pazienti presso l'ente ospedaliero cantonale. Parliamo in questo caso, anche se la ricerca viene fatta su tutte quelle che sono le patologie, e come dicevo si parla di salute al femminile, loro sono state pazienti per un tumore al seno. Ricordiamo che ogni anno in Svizzera circa 6.500 donne ricevono appunto una diagnosi di tumore al seno. Si tratta sicuramente del tumore maligno più frequente tra le donne. E quello che va detto, adesso lo sentiremo dalle vostre storie, lo stato confusionale in cui una paziente si trova dopo la diagnosi di tumore al seno è stato paragonato ai secondi successivi ad una scossa di terremoto. C'è chi dice: è arrivato un vero e proprio tsunami. È stato così, Elena?
Oddio, sì, è stato abbastanza tosto, no? come evento, inaspettato sicuramente. Io ho reagito positivamente, poi ognuno, no, deve tirare fuori le unghie, come dico bene, in questi momenti, ma sono stata aiutata da un team multidisciplinare veramente fantastico che ho trovato in EOC. Ho avuto la fortuna di avere la dottoressa Gasparri che mi ha subito affiancato le persone giuste e da lì sono riuscita a venirne fuori in maniera ottimale, ecco. E il mio messaggio qui è in primis dire a tutte le donne: fate prevenzione. Io sono arrivata a dicembre 2022 dalla dottoressa dopo uno screening mammografico dove si era visto che c'era qualcosina che non era perfettamente chiaro e abbiamo individuato questo piccolo ospite indesiderato che era molto piccolo. Quindi ho avuto la fortuna di avere avuto un intervento piuttosto limitato, ecco, in termini di invasività e di conseguenza anche le cure meno invasive. Quindi il mio messaggio è: andate, anche se non avete sintomi, andate. Nel mio caso io non avevo nessun tipo di sintomo e il nodulo era impercettibile al tatto e quindi la prevenzione mi ha salvata. Per quanto riguarda la ricerca, voglio ribadire che io sono favorevolissima alla ricerca e non mi sono mai sentita una cavia perché mi è stato sempre chiarito e spiegato tutto perfettamente. Sono favorevole perché posso aiutare qualche donna che dovrà affrontare questa situazione nel futuro, perché penso alle nostre figlie che un domani potranno avere dei risultati e degli interventi molto meno invasivi. E nel mio caso i dati che io ho dato alla ricerca, no, sono stati utilizzati per confrontare delle tecniche di marcatura di lesioni mammarie molto piccole e appunto mi è stato spiegato che ci sono moltissime tecniche nuove e sofisticate che producono ottimi risultati e quindi sono felice di aver contribuito a uno studio così moderno che mira proprio a cambiare, no, lo standard di cura obsoleto verso uno standard innovativo, verso la qualità di questo servizio che fa bene alle pazienti ma fa bene anche al medico.
Certo, beh, dopo entreremo nello specifico anche di come le è stato richiesto, che cosa ha fatto esattamente, diceva dell'importanza della prevenzione, quindi professoressa, spezziamo ancora una lancia a favore tutte le ascoltatrici che ci stanno appunto ascoltando, scusate il bisticcio, diceva la signora Elena che lei quando ha fatto una mammografia le è stato rilevato questa cosa praticamente impercettibile. Questo sicuramente fa parte di questi screening cantonali ai quali vengono chiamate tutte le donne, anche se sono già andate dal ginecologo, anche se hanno già fatto delle indagini, è bene partecipare a questi inviti.
Assolutamente, verissimo, e grazie a tutti per ricordarlo, grazie Elena per questa importante testimonianza. Lo screening è aperto a tutti, a tutte le donne, ma non dobbiamo dimenticarci che ogni donna ha una sua storia a sé, quindi lo screening potrebbe non calzare completamente a tutti in questo modo, però diciamo che è il minimo, requisito minimo al quale dobbiamo adempiere. Ci sono alcune condizioni per le quali lo screening diciamo arriva in maniera un pochino troppo lassa, e allora è importante da medico individuare tempestivamente quelle donne per le quali bisogna adottare delle misure un pochino più specifiche, quali per esempio iniziare prima le mammografie oppure eseguire dei controlli un po' più ravvicinati o integrati con altre metodiche oltre a quella della mammografia, quali possono essere per esempio l'ecografia mammaria o la risonanza. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti, non possiamo essere solo degli applicatori di regole, ma dobbiamo calzarli per ogni paziente. Di questo non mi stancherò mai di dirlo, non è la malattia che è al centro ma è la paziente che è al centro.
E questo è sicuramente anche lo scopo della vostra ricerca, perché voi fate partecipare attivamente le donne che desiderano, proprio perché così vi possono raccontare anche personalmente come vivono i sintomi, come vivono le cure, se sono tollerabili, che cosa desiderano, quali cambiamenti potrebbero migliorare poi la loro qualità di vita, eccetera. Lo vedremo nel dettaglio. Elisa, vogliamo magari sentire anche la sua di storia?
Allora, anch'io come Elena ho fatto un controllo, era il mio primo controllo, e abbiamo scoperto questo piccolo nodulo che c'era, non si sentiva, da qui sono poi scaturite i vari controlli, i vari esami, per poi, per il mio caso, a una operazione chirurgica che mi sono dovuta sottoporre. Il fatto di partecipare a questo studio era proprio che la tecnica chirurgica alla quale io mi sono sottoposta, che è la ricostruzione mammaria con prima tappa di espansore, verrà confrontata con un'altra tecnica in cui viene invece posizionata una protesi direttamente. L'obiettivo dello studio è identificare quel profilo di pazienti beneficia più di un approccio rispetto all'altro. So che questo studio è condotto anche in collaborazione con l'ospedale San Raffaele di Milano, dove la professoressa Gasparri lavorava prima di venire a Lugano, e questa unione di intenti multicentrica rende i risultati ancora più solidi e più concreti per noi.
Certo, quindi c'è questo duplice aspetto, no? La ricerca si basa sulla concretezza, sulla rispondenza delle cure, e vedere la differenza da donna a donna. Noi non finiremo mai di dirlo che ogni donna è un caso a sé, e voi volete proprio avere più dati, più possibilità concrete per poi aiutarle nelle loro specificità. E poi c'è anche il côté psicologico di cui abbiamo già detto. Come si diceva, un momento che ti devasta la vita, quindi non avviene immediatamente la ricerca e la richiesta alle pazienti di partecipare, no? Come funziona?
Allora, è giusta, una giustissima osservazione. Dobbiamo prima di tutto rispettare i tempi di ogni paziente. Probabilmente non tutti sono pronti a impegnare la mente con una proposta di una partecipazione a un progetto di ricerca nel momento in cui ricevono la diagnosi. Personalmente faccio sempre due colloqui separati, mai l'invito a partecipare a uno studio clinico nel momento in cui si parla della diagnosi, delle possibilità di trattamento che abbiamo a disposizione, soprattutto per quanto riguarda chiaramente il campo oncologico. Diverso è nel caso, per esempio, di una donna nell'ambito dell'ostetricia o di una patologia benigna, dove il timing del consenso per uno studio clinico riveste un ruolo marginale. Nel campo oncologico, come dicevo, tendo sempre a separare l'incontro, e non desidero avere la risposta nel momento in cui consegno il consenso. Quindi io consegno un consenso informato, ben spiegato su cosa comporta l'adesione a uno studio clinico, e lascio la paziente libera di riflettere con il materiale consegnato in mano. E successivamente, quando la paziente tornerà per la preammissione, tornerà con una risposta. E se la risposta dovesse essere no, non deve esserci da parte nostra, a mio avviso, a meno che non sia una spontanea comunicazione da parte della paziente, una domanda al rifiuto. Ogni donna è libera di rifiutare, e ogni donna è libera di rifiutare per le ragioni che ritiene opportune. Quindi la prima cosa deve essere una partecipazione libera, ben informata e libera.
Elisa, lei ha accettato subito?
Sì, io ho accettato subito perché avevo proprio il pensiero, col mio aiuto, con i miei dati, posso aiutare le donne dopo di me che avranno il mio stesso problema, e o addirittura le mie figlie. Quindi è fondamentale questo, la ricerca.
Elena?
È lo stesso anche per me, l'ho detto prima, lo ribadisco. La ricerca di qualità si fonda su un campione esaustivo di partecipanti. Più siamo, più abbiamo un campione significativo per loro, per avere risultati qualitativi. Se questo è esiguo, anche la ricerca, anche il risultato della ricerca ne risente. Quindi avanti verso questa direzione. La comunicazione medico paziente deve essere veramente bidirezionale, deve essere aperta senza timore di chiedere e di dare feedback al medico per arricchire la ricerca. Questa è qualità. Se andiamo verso questa strada, i risultati saranno vincenti.
Beh, chiaramente quando si riceve la diagnosi poi c'è bisogno di tempo per se stesse, Lisa, per metabolizzare. Nella testa passano anche tante domande, no?
Assolutamente sì, infatti si dice bene uno tsunami perché ti coinvolge completamente, non sai cosa aspettarti, perché è vero che si sente parlare, conosci, ma quando capita a te... Beh, è un altro discorso, quindi subentrano in gioco tanti fattori, poi c'è la tua famiglia, ci sono tante cose, e veramente bisogna prendersi il tempo, darsi il tempo di accettare, si passano tutte le fasi, la disperazione anche, perché ci vuole anche quella per poi saper affrontare tutto il percorso.
Essere parte comunque di questa ricerca che non si limita solamente all'aspetto medico, clinico, ma vuole davvero cercare di capire che cosa sta vivendo la paziente, quali sono i suoi pensieri, come si può aiutarla, dalle cose più piccole a quelle importanti. L'ha subito in qualche modo rassicurata, fatta sentire sicura, seguita, ha potuto dire la sua?
Assolutamente sì, la professoressa Gasparri, abbiamo avuto subito un buon feeling, posso dirlo, dove mi sono sentita protetta, ecco, al sicuro, affidare la mia vita a qualcuno che sapeva esattamente quello che stava facendo e che se io avevo delle domande mi rispondeva in modo molto chiaro, anche perché questo è fondamentale, perché a volte i medici parlano con i paroloni e in quei momenti non si fa sempre, non si ha la facilità di ragionarci sopra, quindi il dialogo semplice, chiaro, è utile a tutti.
Elena?
Confermo, posso solo che confermare. Anch'io all'affrontare questa problematica da subito mi sono sentita parte il primo giorno, dove tornando a casa ricordo ancora dall'ospedale italiano Paradiso ho sbagliato strada e da parte il primo giorno, poi ho avuto il supporto del team multidisciplinare, ho avuto la presenza della professoressa che mi ha sentito più volte, no? Nei giorni successivi, cosa che una volta non succedeva, e questo mi ha fatto sentire al sicuro. E quando un paziente si sente al sicuro, quando un paziente trova l'empatia con il medico, ha un altro imprinting nell'affrontare la malattia, no? E quindi la prende per le corna. Adesso io ti affronto, adesso io non sono sola. Ecco, io questo mi sono sentita, no? Di non essere sola e di potercela fare. E ce l'ho fatta.
Professoressa, le pazienti dicono anche bisogna trovare comunque il medico giusto, non sempre si riesce a parlare, e mi hanno detto fuori microfono le sue pazienti, beh, è donna, è giovane, è mamma, abbiamo sentito molta empatia.
È vero, non è vero che sono giovane, è vero che serve l'empatia, serve l'empatia ma da entrambe le parti, quindi noi abbiamo tutto un ottimo rapporto, ma perché io sento la fiducia, e se c'è fiducia dall'altro lato il rapporto non è più solo un rapporto professionale, è un rapporto umano, e questo ci tengo a sottolinearlo. Io credo tantissimo nella missione, mi piace chiamarla così, del mio lavoro, che a volte mi fa dimenticare gli orari, mi fa dimenticare tante cose, perché lo faccio con amore e con passione. Questa passione però deriva proprio da loro che sono qui e quindi che ringrazio ancora, perché è molto bello sentire queste testimonianze, è molto bello per loro, molto importante secondo me per tutte le persone che hanno paura e che magari si trovano adesso nella situazione in cui erano loro all'inizio.
Ecco, come si diceva, lei è ricercatrice, al di là dei benefici della ricerca clinica, stiamo dicendo come grazie a questa associazione è proprio importante l'ascolto delle pazienti. Che cosa è importante per voi capire?
Allora, le rispondo facendo un esempio su uno studio che ho particolarmente a cuore. Lo studio si chiama Melody, è uno studio promosso da Leo Brest, che è una delle più importanti reti o associazioni internazionali dedicate alla promozione di studi clinici in campo di tumore al seno, di cui io sono l'ambasciatrice svizzera. E questo studio vuole dimostrare le differenze che esistono tra i vari metodi di marcatura, come ha nominato prima la nostra Elena, di lesioni non palpabili. Allora, fino a pochi anni fa ce n'erano pochissimi di questi metodi, alcuni più obsoleti di altri, mentre adesso ce ne sono tantissimi. E nel valutare questi differenti metodi, di cui adesso vi parlerò, noi sottoponiamo a questionari tante figure coinvolte. Il radiologo, che è colui che inserisce il metodo di marcatura, che può essere un semiradar, può essere un filo, può essere un liquido radioattivo che serve a identificare la lesione. Sottoponiamo poi un questionario al chirurgo, che esegue la procedura, e sottoponiamo poi un questionario, chiaramente validato, a tutte le pazienti che hanno eseguito questo intervento con diverse metodiche. E poi confrontiamo i dati. Quindi noi non andiamo solo a vedere come è stata la performance chirurgica in termini di risultato oncologico, che chiaramente deve essere uguale per tutti. Noi andiamo anche oltre questo. Noi andiamo a capire se ci sono degli altri aspetti che possono essere importanti tanto quanto la cura della malattia. Noi siamo l'unico centro, il centro di senologia della Svizzera italiana, ad avere tante metodiche a disposizione. Qui in Ticino il metodo utilizzato è tradizionalmente il filo metallico. Noi adesso di recente abbiamo introdotto altre metodiche, tra cui anche per esempio la marcatura con un radar, un piccolo seminoradar che ci consente di togliere le lesioni in maniera molto poco invasiva ed efficiente, e questo sono estremamente fiera.
Torneremo su questo tema. Io volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che oggi è la giornata della prova Sirene, per cui proprio in questo momento si sta svolgendo questo annuale test delle sirene da parte della Protezione Civile, quindi l'allarme generale che viene diffuso da circa 5.000 sirene su tutto il nostro paese sta probabilmente andando in questo momento. Noi siamo in uno studio insonorizzato, quindi non lo sento, però volevo ricordare: va tutto bene, è un test, è una prova, non allarmatevi, e verrà ripetuto più volte fino alle 14, quindi mi raccomando, non sussistono pericoli. Io faccio ascoltare Cher, così lascio tirare il fiato alle nostre ospiti, tra pochissimo continuiamo a chiacchierare. Oggi alla consulenza stiamo parlando di una ricerca, uno studio, il nome prende il nome dall'associazione che lo ha creato, Go Winners, Women in Research. Con noi ci sono oggi la professoressa Maria Luisa Gasparri, che è ginecologa, senologa e anche caposervizio presso l'ente ospedaliero cantonale, ed è proprio la responsabile del servizio di ricerca clinica del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia. Con lei sono venute in studio due pazienti, Elena Faresin e Luisa Luzzi, che hanno preso parte a questo studio, a questa ricerca. Come raccontava la dottoressa, la professoressa Maria Luisa Gasparri, a un certo punto si chiede alle pazienti se desiderano far parte di questo studio, sia per quello che riguarda l'interesse clinico, quindi vedere qual è la reazione a determinati procedimenti, procedure, farmaci e quant'altro, ma per voi, come stavamo sottolineando, è anche molto molto importante capire tutto l'aspetto psicologico della paziente, di che cosa ha bisogno. E lo si dice sempre, anzi lo chiedo proprio a voi Elena ed Elisa, tante volte si sente parlare anche di queste patologie, di queste malattie, di questi momenti, i racconti arrivano da amici, parenti, conoscenti, però non si capisce fino in fondo quello che sta succedendo finché non si è toccati personalmente.
Esattamente, come tutte le cose, finché non le vivi hai ovviamente una reazione diversa, no? Quando ti succedono devi dire ok, ci sei, ti devo affrontare.
Ma avete avuto in qualche modo l'impressione che, pur lavorando tutti i giorni al contatto con i pazienti, a volte anche il medico, l'infermiere o comunque una figura che ruota intorno al vostro mondo, alla vostra cura, non riusciva a capire fino in fondo perché, per come vi sentivate, perché non volevate fare una certa cosa, che non era momento, oppure giustificare invece il vostro entusiasmo in altri momenti, o vi siete sempre sentiti perfettamente capiti?
Io mi sono sentita sempre perfettamente capita. Le racconto una cosa significativa. Io sono una che non prende medicamenti, proprio di mio. Sono una sportiva, mangio il più possibile naturale, poca carne, molto pesce, mangio bene, no? E quindi, appunto, una cosa tra l'altro inaspettata, perché uno fa sport, non fuma, qualche bicchiere di vino lo bevo, vabbè, quello. Però, e quindi restia a prendere medicamenti, perché sono una persona che dice: ok, il mio corpo deve sapersi difendere da solo. Quando poi mi è stata diagnosticata la cosa, ha fatto l'intervento, adesso devo assumere un medicamento a scopo preventivo. All'inizio è stata dura a digerire, ero proprio restia a prenderlo. Poi ho avuto tante persone intorno, la famiglia che mi subissava di motivazioni, la professoressa e altre persone, medici del team multidisciplinare, che mi hanno spiegato, mi hanno chiarito i motivi per i quali era importante assumere questo medicamento di preventivo per 5 anni dopo l'intervento. Quindi questa è la mia esperienza assolutamente positiva, ecco, che mi hanno aiutato anche in questa cosa.
Bella anche per lei, Elisa.
Sì, allora anch'io mi sono sempre sentita capita, anche se so che dall'altra parte è difficile stare comunque accanto a qualcuno che sta male, perché a volte si vorrebbe veramente far sparire tutte le problematiche, a volte non si può, in questi casi non si può, però l'importante veramente è trovare anche un buon dialogo con chi ti sta accanto. Spiegare come ci si sente, perché anche questo è importante, perché a volte noi abbiamo delle sensazioni, gli altri non possono sapere, e se noi non lo diciamo loro non capiscono. Cercando questo colloquio anche con la mia famiglia, io posso dire con la mia famiglia, che mi hanno sostenuto tutti dal principio, e quindi posso solo dire grazie a tutti loro e alla dottoressa, alla professoressa, che comunque è una parte importante anche della cura. E oltretutto, almeno per quanto mi riguarda, ho scoperto in me alcune forze che non pensavo di avere nell'affrontare certe situazioni, e questo aiuta sicuramente.
Lei comunque che tipo di contatto aveva, anche abbastanza frequentemente, no? Le mandavano anche delle email, dei messaggi in cui chiedevano come stava, proprio non solo per il puro interesse di dire oggi come va, ma proprio per la ricerca.
Sì, proprio sono dei questionari dove ti fanno delle domande specifiche. C'erano questionari dove ti facevano domande proprio su come si stava, proprio il tuo stato d'animo, quindi varie domande. Altri invece dove ti chiedevano proprio il dolore delle tue parti del corpo, se sentivo dolore, se era gonfio. Tutte queste domande, tutti questi questionari servono anche, è vero, anche per la ricerca, ma intervenire tempestivamente se ne abbiamo bisogno.
Molto spesso mi diceva le tempistiche dove normalmente poi avevo il contatto con un medico erano gli appuntamenti scanditi in cui ci si ritrovava, mentre così c'era anche un filo molto più diretto e costante.
Esattamente.
Posso ricollegarmi un secondo? Ha sollevato un aspetto molto interessante la nostra Elisa, perché quando si aderisce a uno studio clinico bisogna rispettare dei controlli seriati, stabiliti chiaramente dal protocollo, che talvolta sono più frequenti rispetto a quello che avviene normalmente. Talvolta può diventare un po' noioso forse, e se la paziente desidera può decidere di interrompere il suo monitoraggio, e il tasso di interruzione dai nostri studi clinici nel 2025 è del 0%, quindi vuol dire che forse non è poi così percepito come negativo, ma aiuta non solo a completare lo studio, ma anche ad essere monitorata in maniera stretta. E lo stesso processo di controllo avviene anche su altri livelli, avviene sulle infrastrutture. Noi, se partecipiamo a uno studio, dobbiamo, a seconda dello studio, regolarmente controllare che le metodiche e lo strumentario, ecco, dipendenza di quello che è la sperimentazione, sono efficienti, performanti, con un pochino di controlli in più. Questo avviene per quasi tutti gli studi. E la stessa cosa sul personale. Il personale che si adopera nell'attività di ricerca deve essere un personale altamente specializzato e altamente aggiornato su quelle che sono le linee guida e quelle che sono le ultime pubblicazioni scientifiche. Non dimentichiamoci che le linee guida non sono altro che una traduzione di quelli che sono i risultati degli studi scientifici. Cioè il vero passaggio avviene nel momento in cui uno studio viene pubblicato e ci dimostra che quello che noi adesso stiamo facendo come linea guida corrente può essere migliorato da un altro tipo di trattamento o da un altro farmaco. E questo, secondo me, è un aspetto che io trovo estremamente affascinante della mia professione. Io da medico posso, anzi devo, rispondere a un requisito, cioè quello di offrire a una paziente un trattamento che sia convenzionale con le linee guida. Questo lo devono fare tutti i medici, requisito indispensabile. Non si possono proporre trattamenti alternativi che non sono basati sull'evidenza scientifica. Poi c'è un altro livello, che è quello di adeguare la linea guida al paziente. Quindi questo è lo standard, ma questa paziente ha determinate caratteristiche per le quali probabilmente è necessario un aggiustamento, che talvolta richiede una condivisione multidisciplinare. E poi c'è un terzo livello, che è quello al quale voglio arrivare, in cui non solo io devo offrire un trattamento che sia conforme alle linee guida, ma posso modificare le linee guida. E cioè posso produrre dei risultati che poi a livello nazionale o internazionale cambieranno quello che è lo standard di cura. Ecco, questa è una visione che io trovo davvero stimolante della nostra professione.
Come diceva il nostro ascoltatore che ci ha scritto, si sente l'entusiasmo di questa professoressa. Ecco, allora chiedo proprio a voi, Elisa e Elena, secondo voi ha fatto la differenza nel vostro percorso il fatto di aver accettato di far parte di questo team, di questa ricerca?
E immagino proprio di sì, sarà la professoressa a dare, a confermare, ma immagino proprio di sì, perché...
E a livello psicologico? O di come vi siete sentite, seguite?
No, assolutamente molto bene. Il fatto che ci sono delle linee guida, no? Come diceva la professoressa, che vengono seguite, ma che vengono adattate, no? Targetizzate alla paziente, è questo il risultato che siano curate in maniera ottimale. E questo grazie di questo dono, perché alla fine è un dono, no? Quello di poter essere, avere una cura personalizzata. Ed è questo lo scopo dei questionari che ci vengono fatti, no? Loro hanno dei feedback che arricchiscono i loro dati e con dati significativi possono trovare una cura migliore.
Assolutamente sì, il fatto di partecipare è anche stato un modo per comprendere anche meglio quello che i professori ci dicevano, no? le varie cure, e questo è fondamentale, il capire è proprio il capire è proprio fondamentale, è proprio la base di tutto. Uh-huh. Perché sapendo quello che aspetta e quello che le cure che ci vengono proposte, a cosa portano, e quindi è importante, sì, quindi ci ha fatto piacere.
Posso soffermarmi sulla parola comprensione, perché è una parola, secondo me, che dobbiamo interpretare a doppio binario, e vi dirò che cosa hanno fatto Elena e Elisa per noi. Allora, nell'ambito di questa associazione è stato proposto uno studio, quindi io ho scritto un protocollo con il linguaggio che io utilizzo, quindi termini tecnici, che chiaramente ho cercato anche di adattare in maniera divulgativa, con i limiti di una persona che è molto addentro ai lavori e quindi probabilmente può avere qualcosa che le sfugge. Ma siccome questo studio poi dovrà essere proposto alle pazienti, ho chiesto a loro di rileggerlo con occhi puri, con occhi di chi non è addetto ai lavori, di chi ha vissuto questa situazione sulla propria pelle e su come vorrebbe sentirsela raccontare. Beh, io ho imparato tanto e ho compreso tanto. Loro mi hanno dato degli spunti che mi hanno consentito di riscrivere il protocollo in maniera sicuramente più chiara e che sicuramente verrà compresa meglio per le pazienti. Quindi è vero che deve esserci comprensione, ma da entrambi i lati, e quindi la collaborazione è secondo me un elemento chiave sia nella cura ma anche nella ricerca.
Beh certo, comprensione da entrambi i lati, quindi Elisa, sicuramente è importante anche che voi siate capite su tutti i fronti. Perché secondo lei è importante? Cosa fa la differenza?
La differenza fa che essendo capite ci sentiamo sicure di quello che stiamo facendo, perché se non siamo sicuri di quello che stiamo facendo noi diciamo ma potrò guarire? È la strada giusta? Mentre capendo possiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo.
Vorrei aggiungere qualcosa?
Sì, vorrei aggiungere questo. È un messaggio che porto a tutte le donne. Non abbiate remora di chiedere. Trovate il medico con cui avete empatia. Non uscite dalla porta dello studio medico senza aver compreso. Chiedete, perché la chiarezza fa tutto. Vi rende più sicure. Avete la possibilità di vedere il feedback nel medico. Se non è chiaro, potete chiedere un secondo parere. Chiedete, perché è a vostro vantaggio. La chiarezza è tutto ed porterà risultati di qualità.
Dottoressa, professoressa Gasparri, insomma, l'abbiamo detto, questo è un progetto che viene sviluppato all'ente ospedaliero cantonale, al centro di senologia, e magari qualcuno si starà chiedendo, ma chiedete a tutte le pazienti di partecipare a questa ricerca oppure selezionate determinate persone perché c'è un motivo? Come funziona?
Grazie, questo è importante per fare chiarezza. Allora, agli studi clinici non possono partecipare chiaramente tutti. Ogni studio clinico ha dei criteri di inclusione molto stretti per i quali solo alcune persone possono partecipare. Questo rende la ricerca più efficace e con i risultati più solidi. E siamo noi medici a proporre questi studi alle pazienti. Noi abbiamo proprio un board della ricerca interdisciplinare in senologia nel quale discutiamo tutti gli studi che vogliamo attuare nel nostro centro e valutiamo insieme se ci sono eventuali difficoltà da parte delle pazienti ad accettare lo studio o difficoltà nel reclutamento o feedback delle pazienti. Poi c'è un'altra modalità di adesione alla partecipazione attiva alla ricerca, che è quella di partecipare per esempio alle iniziative dell'associazione che vogliono invece vedere solo una connotazione divulgativa o una connotazione divulgativa che mi piace chiamare proattiva, che è quella che hanno fatto appunto le nostre ospiti oggi nella condivisione dei commenti ad uno studio clinico. L'11 febbraio, giornata internazionale delle donne nella scienza, inaugureremo questa associazione, sarà una presentazione secondo me di quello che stiamo facendo e di quello che vogliamo fare, e penso che sia diciamo così una presentazione degli obiettivi e un test di come stanno andando le cose, che finora devo dire che mi ha reso immensamente contenta ed entusiasta, perché vedere l'entusiasmo e l'adesione delle pazienti è un motore fortissimo, delle pazienti ma non solo, delle pazienti in primis, ma dei colleghi, dell'ente ospedaliero per cui lavoro, dell'università di cui faccio parte e di tutte le associazioni partner che hanno mostrato interesse e hanno supportato questo evento inaugurale, e sono ogni giorno di più. In questi ultimi giorni sto ricevendo tantissime associazioni che vogliono partecipare, e questo è il segno di un terreno fertile. È stata una bellissima sorpresa anche la rapidità con cui abbiamo ottenuto i consensi e un'espansione di idee interessi, proposte e, mi lasci dire, di emozioni.
Beh, certo, comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori che se fossero interessati ad approfondire questo tema, partecipare a questa presentazione, tutte le informazioni le potete trovare sulla pagina dell'ente ospedaliero cantonale. Navigando trovate subito la sezione eventi e la possibilità di iscrivervi. La partecipazione è aperta a tutti, è completamente gratuita. Vi dovete però iscrivere, quindi siete ancora in tempo a partecipare. Siamo quasi in chiusura, volevo chiederle, visto che comunque c'è da una parte entusiasmo, da una parte preoccupazione quando una persona viene scelta per partecipare a questo tipo di ricerca, quando lo proponete alle vostre pazienti, noi abbiamo avuto la testimonianza di Elisa e Elena che sono state da subito piuttosto entusiaste, ma qual è la reazione? Partecipano tutte? C'è invece chi non se la sente?
Sì, c'è una percentuale di donne che preferisce non partecipare, non è altissima, però è uno specchio che rappresenta, secondo me, una malinformazione o disinformazione sulla quale dobbiamo lavorare, ed è per questo che l'associazione si muove in questo senso. Siccome non, lo scetticismo esiste, però secondo me lo si abbatte solo diffondendo la conoscenza, e siccome non ravvedo, tra virgolette, effetti collaterali, non c'è motivo per il quale qualcuno si debba astenere a priori da qualsiasi tipo di collaborazione scientifica. Quindi tolgo la colpa della non adesione chiaramente alle pazienti e la rimetto nelle nostre mani. Noi che siamo addetti ai lavori dobbiamo informare meglio se vogliamo avere dei consensi maggiori.
Insomma, non sono arrivate tantissime domande, oggi volevamo più che altro lasciare la parola alle nostre ospiti che hanno portato le loro testimonianze, non per niente alcuni ascoltatori ci hanno scritto grazie per le vostre parole, vi abbiamo ascoltato con enorme piacere, forza, in bocca al lupo, insomma ci sono tutti questi generi di commenti. Io ringrazio davvero di cuore Elena Farasin per essere stata con noi, anche Elisa Luzzi per averci portato la loro storia e la loro testimonianza importantissima, e grazie professoressa Maria Luisa Gasparri, ricordo, ginecologa, senologa, l'ente ospedaliero cantonale di cui è caposervizio e soprattutto responsabile del servizio di ricerca clinica. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.